Diverse settimane ormai che stiamo riflettendo su alcuni aspetti della nostra Chiesa o della Chiesa di Gesù Cristo, confrontando l'origine o l'originale rispetto a quello che noi oggi viviamo. E sicuramente più vicini andiamo all'originale, più possiamo trovare quello che Gesù intendeva veramente parlando di Chiesa. Quindi è il nostro lavoro che stiamo facendo un po' tutti insieme nel leggere il libro degli Atti, scavare e riscavare quello che io sto facendo, sto leggendo i vari brani, rileggendo, ed è incredibile di quante cose mi vengono incontro della prima Chiesa e di quello che la prima Chiesa era, che cosa caratterizzava la prima Chiesa e quindi a che cosa noi oggi come Chiesa di Gesù Cristo dobbiamo ispirarci. Amen? Quanti di voi stanno pregando che i tempi apostolici, cioè del tempo della prima Chiesa, possono rinnovarsi qui in mezzo a noi? Chi sta pregando ancora per risveglio? C'è qualcuno? Ah, ecco, qualcuno c'è. Perché la prima Chiesa viveva nel risveglio, ok? In un solo giorno si sono aggiunti 3.000 persone. Ti immagini che cosa succederebbe qua? Succederebbe qua se ad un tratto venissero 3.000 persone in più? Avremmo un po' di problemi, no? 10 culti. Così leggendo e rileggendo, a un certo punto ho letto, ma questa cosa l'ho già letta. Non è la prima volta che lo vedo nel libro degli Atti. Quindi, dov'era? Che cosa significa? Vi voglio leggere adesso 4 passi biblici. Che... Puoi spendere quella cassa, per favore? Quattro passi biblici che parlano tutti e quattro della stessa cosa. Un aspetto che forse la Chiesa del 2000 è qualcosa, la Chiesa del terzo millennio, mi sa, deve riscoprire. Atti 2:43, nel pieno risveglio, nel pieno entusiasmo di 3.000 persone aggiunte, possiamo leggere, ognuno era preso da timore. E molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. In Atti 5:5 invece, nella storia di Anania e Safira, quanti la conoscono la storia di Anania e Safira? Qualcuno la conosce la storia di Anania e Safira? Anania, udendo queste parole, cadde e spirò. E un gran timore prese tutti quelli che lo udirono. Atti 9:31, la Chiesa per tutta la Giudea, la Galilea, la Samaria aveva pace ed era edificata e camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo cresceva costantemente di numero. Atti 10, il verso 2, Cornelio, questo uomo era pio e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. Quali sono le parole che ci sono venute incontro sempre di nuovo? Timore di Dio. Prendiamo il primo verso. Ognuno era preso da timore. E molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Sembra che l'uno non ha a che fare con l'altro. Ma io invece credo che la parola di Dio è ispirata dallo Spirito Santo, anche quando per la nostra mente sembra che sta dicendo cose che non ci viene difficile da mettere insieme. Perché qui stiamo parlando di cose spirituali. E la Bibbia dice che ognuno era preso da timore, sottointeso di Dio, e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Prendiamo questo primo aspetto brevemente. Da chi sono stati fatti i prodigi, i miracoli, le guarigioni, le liberazioni? Dagli apostoli. E gli altri che hanno fatto? Qui ci viene incontro una discrepanza, sembra, di quello che da una parte la Bibbia dice, dall'altra parte dice qui ora un'altra cosa. Perché se leggiamo il gran mandato di Gesù nel Vangelo di Marco, possiamo leggere che a chi avrebbero seguito i segni e i prodigi? Chi? Coloro che avrebbero creduto. Cioè, chi crede in Gesù Cristo può aspettarsi che Dio lo usa a fare cose straordinarie. Amen? E questo lo conosciamo, e questo ci piace. Ma poi andiamo a leggere qui e vediamo grandi miracoli sono successi, tantissimi, per mano di apostoli. Quindi abbiamo un'attenzione, da una parte quel concetto, io non sono nessuno, io non conto, io non ho un ministero, io non riesco, è compito dei professionisti, da una parte questo, e dall'altra io ho l'unzione sulla mia vita, io ho l'unzione sacerdotale, regale e profetica sulla mia vita, io non ho bisogno della Chiesa, io non ho bisogno dei ministeri. L'attenzione è fra questi due poli. Se tu hai solo l'uno, ti manca l'altro. Se tu sei sempre nella luce di colui che non può, che c'è bisogno che chiami il leader, il pastore per fare la preghiera, nella tua vita manca l'unzione, manca la convinzione, anzi probabilmente manca la conoscenza di quello che Dio vuole realizzare nella tua vita. Amen? Ma dall'altra parte, se tu non riconosci i ministeri che Dio ha dato alla Chiesa, che servono per amministrare, per governare la Chiesa, a te manca pure qualcosa. La Chiesa originale, quella dell'inizio, dei primi tempi, aveva tutti e due gli elementi messi insieme. E se noi non riconosciamo i ministeri, leggendo questo brano, mi sa che rischiamo che quei miracoli che vorremmo vedere sono più difficili che li vediamo. Perché Dio ha scelto, equipaggiato i ministeri in maniera particolare con il sovrannaturale. Se volete convincervi di più, non posso adesso approfondire più di tanto questo aspetto, in 1 Corinzi 12... In 2 Corinzi 12, 11 e 12 l'Apostolo Paolo parla dei segni dell'apostolato e differenze anche tra apostoli e sommi apostoli. Quindi c'è una differenza, non è la stessa cosa. E lui riconosce nei 12 scelti da Gesù i sommi apostoli, lui non lo era. Perché lui è subentrato in un secondo momento. Poi che lui un po' in una luce da definire ancora, è una di quelle domande che farò quando arriverò laggiù. Ma il dodicesimo uomo chi era? L'Apostolo Paolo o Mattia? Comunque, infatti Gesù, quando è venuto qui sulla terra, che cosa ha annunciato? Il Vangelo, e ha parlato intorno al Vangelo sempre del Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli. Teocrazia. Non democrazia. E Gesù è venuto e ha annunciato questo Vangelo. Stiamo parlando di un regno. Stiamo parlando, quando si parla di Chiesa, del Regno di Dio, stiamo parlando di un ordine, stiamo parlando di quello che all'epoca si conosceva come esercito, come re, come emissari intorno a lui, eccetera. E Gesù ha annunciato questo. Infatti la parola apostolo, e con questo concludo questo aspetto, la parola apostolo che cosa significa? Un apostolo è un apostolo perché? La parola apostolo significa mandato, cioè qualcuno è stato mandato. Per essere stato mandato ci voleva qualcuno che lo mandasse. Quindi uno che era sopra di lui aveva il diritto di prendere autorità sulla sua vita e mandarlo. Gesù ha scelto i dodici e li ha mandati, perciò sono diventati apostoli. Loro a loro volta hanno scelto dei diaconi, sette, e questi sono diventati diaconi nella prima fase. Poi leggiamo più tardi di Filippo che era diventato che cosa? Filippo l'evangelista. Ah, è salito di grado. È diventato uno dei cinque ministeri, Efesini 4:11. Ora, di queste cose io non voglio approfondire, voglio solo dire questo. Vogliamo vedere il risveglio? Vogliamo vedere la potenza di Dio all'opera in mezzo a noi? Non possiamo mettere da parte i ministeri, che Dio in seno alla Chiesa ha dato i ministeri. Leggo giusto Efesini 4:11 in maniera che sapete di che cosa stiamo parlando. È Lui, Gesù Cristo, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Cinque ministeri che Dio ha dato affinché la Chiesa raggiungesse il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero dell'edificazione del corpo di Cristo. Domanda, tu che rapporto hai con la Chiesa? Chiesa inteso in questo modo? Tu che rapporto hai con i cinque ministeri che Dio ha dato affinché la Chiesa funzionasse? Che Dio ha dato affinché tu possa crescere secondo la volontà di Dio? Per raggiungere quel perfezionamento. Che rapporto hai con queste persone? Io credo che uno dei segni che contraddistingue la prima Chiesa è che era chiaro, i dodici avevano un ruolo chiaro. E potremmo ora parlare per ore di come questo principio lo ritroviamo. Faccio giusto un altro esempio. Filippo va in Samaria, predica il Vangelo, questi si convertono, si battezzano, ma che cosa manca? Non hanno ricevuto lo Spirito Santo, cioè neanche sono nati di nuovo. Chi è dovuto andare in Samaria per imporre le mani affinché ricevessero lo Spirito Santo? Bartolomeo, uno dei 12. No. Pietro. Quel Pietro al quale Gesù aveva detto: pasci i miei agnelli. Aveva ricevuto un ordine. E quando poi il Vangelo è giunto per la prima volta ai pagani, capitolo 10, chi ci è dovuto andare da Cornelio per portare il Vangelo? E poi lo Spirito Santo è sceso su di loro, hanno ricevuto lo Spirito Santo, hanno sperimentato il battesimo dello Spirito Santo nello stesso momento? Pietro. Quindi capiamo, quando leggiamo attentamente la Bibbia, ci sono certi principi, c'è un certo ordine. Dio ha predisposto le cose in un certo modo, e se noi vogliamo che la potenza di Dio si manifesta in mezzo a noi, noi dobbiamo rivalutare alcuni concetti. Ah, lo so che su internet tu trovi piuttosto persone famose che predicano altre cose. Lo so. Ma non funziona. Io credo in quello che Gesù Cristo ha fatto. E credo dell'impatto, e si vede l'impatto che la prima Chiesa ha avuto. Quello noi lo vogliamo ripristinare. Amen? Quindi il primo aspetto è questo. Il ruolo dei ministeri all'interno della Chiesa, dove poi l'opera sovrannaturale in maniera potente si è manifestata proprio per mezzo di questi ministeri. L'altro elemento che ci viene incontro, sempre in questo primo verso che abbiamo letto, stiamo parlando di Atti 2,43, ognuno era preso da timore e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Chi era preso da timore? Ognuno. Ognuno era preso. La psiche era dominata da questa attitudine, letteralmente tradotto. Una cosa molto forte. Da dove viene questo concetto? Che cos'è timore? La parola timore, dalla lingua originale, è traducibile con avere paura, essere spaventato, impaurito, atterrito, allarmato, e ne arriva la nostra parola fobia. Perché nel greco antico è phobeomai, c'è la parola fobia dentro. Cioè, è roba forte. Che cosa succede qua? Che tipo di rapporto dobbiamo avere con Dio? Ve lo pongo in maniera diversa. Quando Dio si presenta a noi, che cosa succede? L'angelo, solo un angelo, si presenta a Zaccaria, che deve annunciargli: tu avrai un figlio, sarà Giovanni Battista. La reazione di Zaccaria qual è? Fu preso da grande spavento. I discepoli sono con Gesù sul lago, non hanno pescato niente, poi vanno, cioè Gesù non era sul lago, ma loro pescavano, Gesù li manda un'altra volta, e poi le navi sono così piene di pesci che è evidente, qui è successo un miracolo. Alla presenza di Gesù e della sua potenza in quel contesto, che cosa è successo? Erano presi da spavento. fobia. La donna con il flusso di sangue, quando poi si è vista scoperta e Gesù l'ha chiamata davanti a sé, tremando da timore, si è presentata a Gesù. Per non parlare del grande esempio che dovremmo amare tutti, di cui la vita dovremmo studiare non una volta, non due volte. Atti 9, dal verso 3 a 6, Saulo, il persecutore che arriva a Damasco, e che cosa succede? Durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e, caduto in terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E gli domandò: «Chi sei, Signore?» E il Signore: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo». Ed egli, tutto tremante e spaventato, disse: «Signore, che vuoi che io faccia?» Il Signore gli disse: «Alzati, entra nella città, ti sarà detto quello che devi fare». Cosa? Alzati, vai in città, ti sarà detto quello che devi fare. Gesù si presenta per quello che è a Saulo. Perché fino a quel momento Saulo pensava che Gesù fosse un settario ucciso dai Romani. E ora incontra Gesù per quello che Gesù è realmente. E succede qualcosa dentro di lui. È scosso profondamente, tutto tremante e spaventato. Guardate, questo principio lo troviamo anche nel nostro connazionale, il primo italiano che si è convertito. Atti 10, Cornelio. Quando l'angelo è venuto ad annunciargli che doveva andare a chiamare Pietro, egli, guardandolo fisso, preso da spavento, rispose: «Che c'è, Signore?» E l'angelo gli disse: «Le tue preghiere, le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio». Quindi, che cosa succede quando incontriamo Dio? Il vero Dio? Spaventevole. Come? Stiamo predicando il Dio d'amore. Abbiamo di nuovo i due estremi che, se noi predichiamo e viviamo solo in virtù di un estremo, siamo unilaterali. È come camminare su una gamba. Che fai su una gamba? Saltellare. E se tu hai un Dio solo d'amore, tu cammini in questo modo. Hai bisogno di due gambe per camminare, perché l'altra gamba è la santità di Dio, l'Iddio onnipotente, che quando tu ti trovi di fronte a Lui, ti scuote dentro e ti riempie di timore. Infatti Zaccaria, Luca 1, fu turbato e preso da spavento, ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti porterà un figlio, partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Giovanni». Come? Prima mi spagni? E poi mi dici: «Non ti spagnare». Sì, perché Dio nella sua natura è più grande di noi, Dio è più potente di noi, Lui è l'onnipotente. Come può il creato reggere di fronte all'onnipotenza di Dio? questa luce che è molto più forte di questa, non è niente di fronte alla luce di Dio, perché la luce di Dio ti penetra di più di quanto lo fanno i raggi X. Quindi, che facciamo? Come viviamo questa situazione? C'è una cosa della vita quotidiana che ci aiuta a capire. Che relazione hai tu con il fuoco? Sai? Fuoco. Tu lo puoi gestire. Noi lo usiamo, l'accendino, per accendere il gas, per accendere il fuoco, per accendere tante cose. Anche quel bastoncino di legno con... che cosa c'è sopra? Quella parte rossa di solito che tu strusci su una parte ruvida e poi prende fuoco. Sembra quasi una magia, no? Viviamo queste cose dove invece per secoli, millenni, l'umanità faticava a fare il fuoco. Ma dimmi un po'. Ti sei mai trovato di fronte ad un incendio qua sulle colline del Cosentino intorno a noi? D'estate, quando brucia, tu che fai? Ah, arrivo il fuoco, finalmente, mi ci straio. Ah, che bello. No, che rapporto hai con quel fuoco? Tu scappi. Io ai miei figli, per insegnare a loro che la cucina con i fornelli di gas fa male, è fuoco. Che cosa ho fatto? Non ho aspettato finché loro facessero questa cosa blu qua che fa così, la voglio prendere. No, che cosa ho fatto? Ho acceso, ho preso la manina nella mia e sono passato a distanza di sicurezza sopra per far capire, vedi, caldo. Fuoco, brucia, brucia, non andare là. Così i bambini hanno capito, fuoco uguale pericolo, fa male. Quanto Dio vuoi conoscere? Quanto è grande il tuo Dio? Hai un Dio che tu puoi gestire? Oppure hai un Dio che con la sua natura dentro di te ha suscitato una condizione nell'anima che è più forte di te. Questo è piccolino. Mi sono meravigliato di quanto è alta la fiamma. Chi vuole mettere la mano sopra? Già questo accendino, per come è regolato, è troppo forte. Tu non lasci la mano là, perché brucia. Quanto Dio tu conosci. Se conosciamo Dio nella sua vera natura, succede una cosa: siamo presi da timore di Dio, che non è una paura, perché io del fuoco non ho paura, però io lo temo. È un santo rispetto del fuoco. c'è la stufa che ho a casa mia, quando c'è la brace ardente là dentro, io devo aggiungere un pezzo di legno, io sto attento di come mettere, che cosa tocco, che cosa non tocco, non tanto perché potrei sporcarmi di nero, ma piuttosto per il fuoco che brucia. E la Bibbia dice che il nostro Dio è un fuoco consumante. Quindi, come facciamo? Che rapporto hai tu con Dio? Questo timore di Dio ha delle conseguenze, perché se tu hai incontrato Gesù, se tu hai incontrato Dio per quello che Lui è una condizione che ti segna dentro. Cornelio era un uomo pio e timorato di Dio. Eppure non aveva visto Gesù. Era così per attitudine sua nei confronti di Dio. Ed era il primo italiano che ha conosciuto il Vangelo, Cornelio. E io credo che nei nostri giorni noi dobbiamo andare a riscoprire il timore di Dio e l'essere pii, la pietà della quale la Bibbia parla, non la pietà che io ho con un poverino che si è fatto male, ma la pietà che è quella espressione dell'essere pii, cioè dell'essere timorati di Dio. Perché tu, se tu sei timorato di Dio, qualcosa cambia nella tua vita. Perché il timore di Dio ha la consapevolezza della grandezza, della potenza di Dio. Tu sai che Dio può ogni cosa e sa ogni cosa, vede ogni cosa. Se io in un gruppo di persone vado e chiedo: tu hai fatto questa cosa? E uno mi dice: no, io non l'ho fatto. Ma tutti sanno, no, invece lo sta facendo. Mi dice bugie. Qual è il problema di questa persona? Teme di più il perdere la sua faccia di fronte agli altri che di quanto teme Dio. È più importante la sua immagine di quello che gli altri e che lui stesso pensa di sé rispetto a quello che Dio pensa di lui. La nostra cultura calabrese è malata in questo. Ci teniamo tanto all'immagine di fronte agli altri. E siamo disposti a dire bugie pur di mantenere l'apparenza. Un vero timorato di Dio, a che cosa dà più peso? Alla sua immagine, alla sua apparenza o a quello che è veramente di fronte a Dio? Il vero timorato di Dio vive con la certezza e con la consapevolezza che Dio è con lui, che Dio vive se è nato di nuovo allo Spirito Santo, quindi Dio vive dentro di lui. Dove vuoi scappare se è dentro di te? Qualsiasi cosa tu fai, qualsiasi cosa tu pensi, qualsiasi cosa tu dici, lui lo sa. E poi va a fare bella apparenza. Il timore di Dio, quello vero, porta a fatti nella nostra vita. Se noi siamo timorati di Dio, il modo di come noi ci comportiamo qui dentro è lo stesso di quello che facciamo a casa. Amen? E se c'è una differenza fra quello che tu vivi qui dentro, nel modo come pregare, come preghi, nel modo come canti, nel modo come parli, e a casa cambia qualcosa, più cambia, più falso sei. Dura questa? Ma il timorato di Dio qui dentro è lo stesso come a casa sua. Amen? Stiamo parlando di fatti. E la prima chiesa com'era? Tutti erano presi da timore di Dio. Io faccio le cose perché vivo davanti a Lui, non davanti alla gente. Davanti a Lui. Questo ha delle conseguenze. Cornelio si contraddistingueva anche con le sue opere buone. È vero che non sono le buone opere con le quali ci possiamo salvare, ma le buone opere sono espressione del nostro timore di Dio, cose che sono gradite a Dio. Del primo italiano, che cosa abbiamo letto? Le tue elemosine, le tue preghiere sono salite al cielo. È gradito a Dio quando noi viviamo col timore di Dio in pratica nella nostra vita quotidiana. Mosè, il suo primo impatto che ha segnato la sua vita per sempre, che cos'era? Il pruno ardente. Ardente significa? Fuoco. Dio si è presentato per quello che è. Fuoco. Brucia. Quindi da una parte abbiamo il papà celeste con il suo abbraccio. Oh, quanto è bello avere un suo abbraccio. E dall'altra parte abbiamo l'Iddio, tre volte santo, che quando mi avvicino a Lui mi spagno, mi spavento, c'è timore dentro di me, si scuote qualcosa qui dentro. Io non dimenticherò mai quel tempo, mi sa che anche tu te lo ricordi. Non so se anche tu l'hai vissuto in questo modo così, mi pare di sì per quello che mi ricordo. Eravamo in due, qui dentro, a pregare. Pregavamo senza guardare l'orologio. A un certo punto, qua c'era spazio, ci siamo prostrati davanti al Signore. Ed è scesa la gloria di Dio su di noi. Cioè, io ho sentito la presenza di Dio in maniera così forte, ma era una cosa che soltanto superficialmente sono riuscito a respirare. Era una cosa spaventosa, ma bellissima. Timore di Dio. E se adesso andiamo a questi simboli, noi vediamo questi due aspetti che si incontrano. L'abbiamo già sentito domenica scorsa. una predica bellissima del pastore Valente. Perché è solo Gesù che tra umanità è l'Iddio Onnipotente, l'unico che può fare da mediatore. Perché lui conosceva per esperienza tutte e due le nature. E ora siamo qui per ricordarci ancora. C'era bisogno per ridarci l'accesso all'Iddio Onnipotente. C'era bisogno che il Figlio di Dio, l'amatissimo Figlio di Dio, fosse spezzato. L'amore e la santità di Dio si incontrano sulla croce. Da una parte viene soddisfatta la santità di Dio e dall'altra parte l'amore del Creatore permette al suo creato di tornare a Lui perché qualcuno paga il prezzo di riscatto. Alziamoci in piedi. Coro.